Io sono Sonetti del Badalucco nell'Italia odierna di Gianni Celati. Dove il demone disumano impera e travestito ormai da buon borghese la belva finanziaria e menzognera elegge a Dio il denaro d'un paese, di morire in pace ormai nessuno spera, perché fino all'ultimo ha pretese che il denaro lo salvi dalla fiera morsa del nulla che sempre lo attese. Ma tu, Carlotta cara, amica vera, ascolta Attilio che non può far spese per curarsi la salute e che dispera di sopravvivere ancora per un mese. Sappi che lui non muore disperato, a differenza del borghese infrollato.
Sono l'oceano quando non ci sei, di Marco Loveri. E Charlie è di nuovo lì, lì di fronte a me, nel cuore e dappertutto. Poi succede qualcosa di incredibile, o forse non succede, forse me lo immagino, ma non importa, perché per un meraviglioso istante ciò che immagino e ciò che è reale sono la stessa identica cosa. Un delfino che salta. La vita è un delfino che salta. Un breve momento di squisita bellezza e possibilità, prima di tornare al vuoto, all'oscurità. Ma quando ricadi e scompari, quelle piccole gocce d'acqua dorata che recano il tuo riflesso scendono a creare infinite increspature che si allargano per sempre, incontrandosi all'infinito e mescolandosi per formare il ricordo indelebile di ciò che sei.
Io sono il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Questo per me è il paesaggio più triste e più bello del mondo. È lo stesso della pagina precedente, ma l'ho disegnato ancora una volta perché possiate vederlo bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra ed è poi scomparso. Guardate con attenzione questo paesaggio perché siate sicuri di riconoscerlo se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto. Se avrete occasione di passare di là, vi prego, non vi affrettate, fermatevi un attimo sotto le stelle. E se un bambino vi viene incontro, se ride e dà i capelli dorati, se quando lo interrogate non dovesse rispondere, voi indovinerete certo chi è. Quindi siate gentili. Non lasciatemi così triste e scrivetemi immediatamente che il piccolo principe è tornato.
Io sono Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Allora, riprese Silente, scendendo dal banco per sedersi a terra accanto a Harry. Tu, come centinaia di altri prima di te, hai scoperto le dolcezze dello specchio delle Amal. Non sapevo si chiamasse così, signore. Suppongo però che ormai tu abbia capito che cosa fa. Sì, beh, ci vedo la mia famiglia. E il tuo amico Ron ci si è visto caposcuola. E lei come lo sa? Io non ho bisogno di un mantello per diventare invisibile, disse Silente con dolcezza. Capisci adesso che cosa noi tutti vediamo nello specchio delle Amal? Riscosse la testa. Allora te lo spiego. L'uomo più felice della terra riuscirebbe a usare lo specchio delle Amal come un normale specchio. Vale a dire, guardandoci dentro, vedrebbe se stesso esattamente come comincia a capire. Harry ci pensò su, poi disse lentamente: ci vediamo dentro quel che desideriamo, le cose che vogliamo. Sì e no, disse Silente tranquillo. Ci mostra né più né meno quello che bramiamo più profondamente e più disperatamente nel nostro cuore.
Sono il punto di Peter Reynolds. La lezione di disegno è terminata, ma Wasti resta incollata alla sedia. Il foglio sul banco è più pulito che mai. La sua insegnante osserva il foglio bianco. «Ah, un orso polare in una tempesta di neve», dice. «Molto divertente», esclama Wasti, «è che proprio non so disegnare». L'insegnante sorride. «Fai un punto, un semplice punto, e poi guarda dove ti conduce». Wasti afferra un pennarello e lo scaglia sul foglio. «Ecco». La maestra prende la pagina e la esamina con attenzione. Poi porge il foglio a Wasti e dice pacatamente: «Adesso firmalo». La bambina resta pensierosa per un istante. «Beh, forse non so disegnare, ma almeno so fare la mia firma». La settimana successiva, quando Wasti entra nell'aula di disegno, resta sorpresa nel vedere un certo quadro appeso dietro la cattedra. È il piccolo punto che aveva disegnato lei, il suo punto, inserito in una splendida cornice dorata. Medita Wasti, posso senz'altro disegnare un punto, più bello di questo. Apre quindi la sua scatola di acquarelli nuova e si mette al lavoro. La bambina dipinge a lungo, un punto giallo, uno verde, uno rosso, uno blu. Il blu si mischia al rosso e così Wasti scopre come disegnare un punto viola. Continua a fare prove, disegnando tanti piccoli punti di vari colori. Se so fare dei punti piccoli, significa che posso farne anche di grandi. Con un pennello più grosso, distribuisce i colori su un foglio più grande, in modo da disegnare dei punti più grossi. Riesce persino a creare un punto dipingendoci intorno. Alcune settimane più tardi, alla mostra di disegno a scuola, i quadri di Wasti hanno un grande successo. A un tratto la piccola nota un bambino che la osserva. «Sei davvero una grande artista», le dice. «Anch'io vorrei saper disegnare». «Scommetto che ne sei capace», risponde Wasti. «Io? No, io no. Non so neanche tirare una riga dritta con il righello». Wasti sorride e porge al bambino un foglio di carta. «Fammi vedere». E mentre lui traccia la riga, la matita gli trema in mano. Wasti dà un'occhiata a quel ghirigoro e poi dice: «Adesso firmalo».
Io sono Kitchen, di Barano Yoshimoto. «Diventare donna è terribile, sai?» disse una sera all'improvviso Eriko. «Cosa?» dissi, sollevando la testa dalla rivista che stavo leggendo. Quella bellissima mamma stava innaffiando le piante davanti alla finestra prima di andare al lavoro. «Mica che volevo dirtelo perché ho molta fiducia in te. Io l'ho capito quando avevo Yuichi piccolo da tirare su. Ci sono stati anche tanti, tanti brutti momenti. Le persone che vogliono farcela da sole dovrebbero prima di tutto curare qualcosa che cresce. Un bambino, una pianta, che so. Facendolo si capiscono i propri limiti. È un punto di partenza». Esponeva la sua filosofia con un tono come se cantasse. «Deve essere dura», dissi commossa. «Però chi nella vita non conosce almeno una volta la disperazione e non capisce quali cose valgano veramente, diventa adulto senza avere mai capito che cosa sia veramente la gioia. Io sono stata fortunata», disse. I capelli lucidi le oscillavano sulle spalle. «Sono molti i giorni in cui tutto va così male che la vita sembra un incubo, in cui la strada da percorrere ci appare così ripida che si vorrebbe distogliere lo sguardo. Neanche l'amore può aiutare, eppure lei, con le sue dita affusolate, era lì, a innaffiare le piante, avvolta dai raggi obliqui del tramonto. Una luce morbida si rifrangeva sull'acqua che scorreva formando aloni iridati e trasparenti. Credo di capire», dissi. «Mikage, tu hai una purezza che mi incanta. Penso che anche la nonna che ti ha allevato doveva essere una grande persona cara», disse la madre di Yuichi. «Era una grande nonna», dissi, e sorrisi. «Sei stata fortunata», sorrise lei, continuando a innaffiare. «Però qui non posso restare in eterno», pensai, tornando a guardare la rivista. «Anche se solo pensarlo mi dà le vertigini, devo andarmene. Forse un giorno, in un altro posto, mi ricorderò di questa casa, con nostalgia. Oppure, chissà, un giorno mi ritroverò di nuovo qui, in questa stessa cucina. Comunque ora sono qui, insieme a questa mamma, potentissima, e a questo ragazzo dallo sguardo dolce. E questo adesso per me è tutto. Diventerò grande. Accadranno tante cose, toccherò il fondo molte volte. Soffrirò molte volte. E molte volte mi rimetterò in piedi. Non mi lascerò sconfiggere. Non mi lascerò andare. Le cucine dei sogni, ne avrò infinite. Nell'anima, nella realtà, nei viaggi, da sola, con tanti altri, in due, in tutti i posti dove vivrò. Sì, ne avrò infinite.